Eccoci qui, Matteo. Innanzitutto, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti, a voi, a te, con Giuseppe.
Allora, noi non ci sentiamo da un po', perché ci siamo presi una lunga pausa per tanti impegni.
Già, esatto, un po' però... di impegni personali, un po' di impegni professionali, sì, e l'estate di mezzo fa così.
Un po' di tutto, però alla fine ci siamo riusciti a ribeccarci. E noi abbiamo avuto già tre... interventi insieme, insomma, sulla nostra radio, in cui abbiamo parlato di un po' di questioni educative che riguardano i ragazzi e i giovani. Questa, nella puntata di stasera, pensavamo di parlare insieme di un metodo, se possiamo così definirlo, per l'oratorio, che è il metodo laboratoriale, che tra l'altro a me sta particolarmente a cuore, tant'è che io ho pensato di impostare tutto l'oratorio per questo anno con dei laboratori, nell'idea che il laboratorio sia qualcosa di diverso dalla semplice attività, perché probabilmente ha un percorso un po' più lungo, pensato, un'idea di fondo, un punto di partenza, un obiettivo un po' più a lungo termine. Ecco, ci faceva piacere stasera poter ascoltare una voce un po' più autorevole che ci potesse spiegare quale può essere l'idea e la validità di questo metodo.
Beh, guarda, don Giuseppe, intanto grazie per il pensiero che possa essere più autorevole di te. La seconda sta proprio nell'idea di provare a costruire un percorso, dicevi tu. Costruire un percorso vuol dire innanzitutto avere un sogno, avere una meta da raggiungere, avere un'idea nella testa che possa far muovere le gambe. E non sempre le attività partono così. A volte le attività le abbiamo solo nelle gambe, solo perché non sappiamo come dire cosa fare, buttiamo lì una palla, buttiamo lì una canzone e intanto tiriamo un po' avanti la carretta. Invece c'è l'idea di avere un pensiero di base, ci fa nascere una serie di questioni che sono il prima la meta da raggiungere, come dico, ma poi il mezzo che vogliamo usare e la strada che vogliamo percorrere. Allora molto spesso quando mi incontro con delle famiglie dico un po' qual è, se vogliamo andare al mare di certo non mi porto gli scarponi o dopo sci, ecco. E quando immagini o pensi ad un'attività basata sul laboratorio, vuol dire che in qualche modo hai il pensiero di far crescere questi ragazzi. Ecco, il pensiero va a loro, non va tanto all'attività in sé. Che cosa vorrei che stringessero in questo percorso con me? Che tipo di strada ho intenzione di fargli fare? Dove li voglio accompagnare? Ecco, qui torna prepotentemente l'idea di fondo che l'educatore è un'autorità. Cioè, è colui che fa nuove le cose, perché i ragazzi che incontra hanno un desiderio nuovo nel cuore. Ecco, questo è sostanzialmente il pensiero di partenza, cioè che cosa desidero per te, che cosa sogno per te, e in qualche modo Don Bosco lo chiamava in uno dei tre pilastri, quell'amorevolezza, no? Cioè, che cosa c'è di bello, di eterno in te, che io nelle mie finitezze di uomo posso in qualche modo provare a stimolare. Quindi partiamo da questa idea bellissima di fondo che nella dimensione laboratoriale ho un'immagine, un pensiero di te di adulto. Quindi è un adulto che ha in mente un adulto che è in divenire, ma che è in qualche modo già adulto, è in qualche modo il semino del fiore, ha già il suo colore dentro, anche se io non lo vedo. Ma se io educatore in qualche modo ho l'idea, ho la sensazione, il sentimento di scoprirti per quello che di bello sei, ecco, ti metto alla prova. Ecco la seconda idea del laboratorio, non ti metto alla prova, ti do qualcosa in mano, qualcosa da fare. Noi ormai viviamo in un mondo in cui si pensa troppo e in cui si fa poco, con le mani, con la testa. C'è chi la chiama l'intelligenza delle mani, la dimensione laboratoriale, che è quella di cominciare a prendere un pezzo che può essere di legno, di argilla, di carta, poi ognuno dire, trova le dimensioni più varie, e vederci dentro un qualcosa di originale. Ecco, la bellezza è proprio questo. Beh, in fin dei conti l'uomo è questo, in fin dei conti l'uomo trasforma, l'unico animale del mondo che trasforma l'ambiente che incontra. Gli altri si adattano e si modificano loro, l'uomo modifica l'ambiente che incontra. Quindi da un pezzo di legno ritrovarci un'identità, vuol dire trasferirla, vuol dire in qualche modo sentirsi creatori, e ci avvicina alla dimensione divina, perché noi siamo creature e contemporaneamente creatori. La terza cosa è il fatto che si fa fatica, cioè nel pezzo di carta non c'è già il collage che voglio, o nel pezzo di creta, di dash, di pongo, non c'è già la statua che vorrei creare, e devo far fatica, devo sperimentarmi, devo poter sbagliare e poter ricominciare. Se noi prendessimo questa dimensione come una dimensione di vita, di fronte ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, ai nostri figli, ecco, lasciamogli la possibilità di sbagliare e di ricominciare, e tu, Don Giuseppe, che stai sperimentando questa cosa nell'oratorio, te ne accorgerai presto come i ragazzi a un certo punto si appassionano di questa dimensione creatrice.
Quindi, diciamo, un po' mi hai anticipato una domanda che ti avrei fatto dopo, quando ti avrei chiesto l'idea laboratoriale, quindi sì, bella anche educativamente parlando, ma subentra molte volte, almeno questa è un'obiezione che spesso mi sono trovata detta, insomma, anche da qualche altro sacerdote, diceva, però fai il laboratorio, questo lo può fare una scuola, un'associazione, ma poi di religioso, di anche esperienza di fede, che cosa c'è? Un po' l'hai anticipata dicendo che si diventa, che poi lo siamo, con creatori in un certo senso, no? Si fa l'esperienza dell'immagine divina.
Assolutamente, ma dico di più, c'è una schiera di santi che attraverso la dimensione manuale del lavoro ha impersonificato, ha dato vita umana a questa divinità che il buon Dio ci ha donato. Perché dico, nel pensiero di prega, lavora e studia, che poi è il terzo che non viene mai ricordato della regola benedettina, non c'è forse questo. Non c'è forse questa idea di coltivare, e qui il campo educativo è molto ampio sull'idea di coltivare, certo. Di coltivare l'immagine che tu sei del buon Dio per gli altri attraverso la trasformazione di quel comandamento che ci ha dato all'inizio, vai, come dire, una volta che purtroppo abbiamo commesso quell'errore nel giardino dell'Eden, e vai e sottometti gli animali, la terra, cioè diventa questa immagine divina che ormai in qualche modo hai perso lì, ma c'è stata poi data l'occasione della felice colpa e è arrivato il buon Gesù. E allora dico, se non c'è forse questo in questa realtà qui, che cosa dovremmo toccare? È un'umanizzazione della divinità concreta, questo secondo il mio modo di vedere, invece. Proprio bello.
E nell'idea diciamo laboratoriale, qual è la differenza rispetto all'attività che si può fare in una serie di incontri? Perché in una lettura superficiale tra l'idea di un laboratorio e l'idea di un'attività finalizzata ad una tematica di uno o più incontri vi è sicuramente una differenza, altrimenti non veniva posta.
Certo, in qualche modo fa il contraltare al nostro modo di vivere, alla nostra società, in cui uno dei comandamenti principali è il tutto e subito. E un'attività facilmente si può esaurire in un tempo ristretto, perché diciamo che così i nostri ragazzi sono contenti e si portano a casa qualcosa un pezzo alla volta. Qui nel laboratorio la cosa è più difficile, è più complicata, facciamo respirare ad un altro tipo di ossigeno il polmone dei nostri ragazzi, perché la soddisfazione non arriva nell'immediato, arriva prima la fatica, arriva prima il fallimento, lo smarrimento, arriva prima, ma come, non mi dai la pappa pronta? No, ti metti le manine lì e provi un po' alla volta ad immaginare una cosa che si attua. Una cosa che si attua, però, guardate bene, la differenza è questa: non è un personalismo, cioè un realizza ciò che vuoi, ma solitamente nelle dimensioni laboratoriali abbiamo un modello, c'è un orizzonte da raggiungere, c'è un cestino di frutta da dipingere, mi viene in mente, no? C'è una costruzione da realizzare secondo un progetto, quindi non c'è questa dimensione di spontaneità che noi diamo come valore assoluto nella libertà odierna. La spontaneità non è assolutamente libertà. La spontaneità vuol dire rispondere alle nostre piccole schiavitù, le nostre piccole esigenze, la mia pancia. invece ti chiedo di rispettare un modello, cioè di configurarti a modello di qualcosa che ti è davanti, che ti è stato dato, un modello al quale raggiungerlo e ispirarsi. Ecco, anche in queste parole c'è tutta una dimensione di divinità, perché Gesù Cristo è il nostro modello di riferimento di uomo, non solamente di Dio.
Quindi,
e allora se noi ci concentriamo sempre di più, approfondiamo la dimensione del laboratorio, vediamo che c'è tanto di umanesimo cristiano in questo.
Quindi si impara anche a non bastarsi, cioè a farcela con le proprie mani, quindi si impara, si cresce anche in, certamente in autostima, in consapevolezza di sé, in credere in se stessi, però al tempo stesso si impara a non bastarsi, cioè ad avere un riferimento più alto che poi è Gesù Cristo e quindi la Chiesa e l'altro certamente.
Sì, si può anche chiedere aiuto, che è un'altra cosa che facciamo tanta fatica, no? È sull'idea che dicevi tu prima del bastarsi. E c'è accanto un animatore, un educatore che, ecco, questo terzo livello di approfondimento che mi viene da darci, è che ha sperimentato lui prima che cosa vuol dire la fatica di percorrere questa strada. E ecco perché ci può dare una mano, ecco perché può essere al nostro fianco un animatore, un educatore. Lo è in virtù del fatto che prima di noi ha fatto quel pezzo di strada e quindi ci dà dei suggerimenti che sono frutto di un'esperienza, che sono frutto di una persona accanto ad un'altra e che non necessariamente, come dire, individua solo la strada e vai, ma insieme a te la percorro.
Quindi
ecco, questa è un'altra squisitezza, vai, scusami.
No, certo. L'esperienza quindi anche dell'essere comunità, del camminare insieme.
Di una comunità che in qualche modo prova ad adeguarsi a quel modello che ti chiede di adeguarti, a cui ti chiede di adeguarti. Perché vuole fare quei passi con te e come te. Qualcuno è un po' più avanti, qualcuno un po' più indietro e anche tu allora a tua volta puoi essere modello per qualcun altro. Ecco, questa è proprio bella, la dimensione della comunità, della cordata che scala, questa montagna che arriva a quell'obiettivo. E non è un semplice troviamoci, ma è un camminiamo assieme, un aiutiamoci, un correggiamoci, un perfezioniamoci, ma verso quel modello che ci si era dato all'inizio.
Quindi l'idea di un cammino laboratoriale, che poi mi sembra essere quello che già da tempo l'oratorio e l'educazione cristiana sta cercando di abbracciare incontri o momenti certamente validi, però a volte fini a se stessi, insomma, oltre quindi anche l'autoreferenzialità, oltre una cosa che può sembrare termini lì. Ecco, mi fa pensare il laboratorio, almeno nel cammino dell'oratorio, mi fa pensare, forse per questo che poi hanno scritto il documento Laboratorio dei Talenti, no? In merito all'oratorio, però mi fa pensare anche ad una continuità, quindi a volte noi abbiamo il problema della dispersione, no? Dei bambini e ragazzi quando crescono. Non so perché l'idea laboratoriale mi ha sempre fatto pensare ad un entrare in un contesto comunitario che supera poi l'attività stessa, nel quale io sto bene, nel quale resto anche quando passerò in un altro gruppo, crescerò, piuttosto che avrò altri idee e interessi, mi ricorderò che quella in qualche modo è una casa, una famiglia nella quale sto bene, nella quale posso stare anche se qualcosa della mia vita è cambiato.
Sì, questo l'uomo desiderava ed è amato. Piccola comunità di oratorio, che è la comunità un po' più grande al quale noi dobbiamo indirizzare i nostri giovani, perché l'oratorio è un ponte, altrimenti poi diventa una piccola gabbia dorata, è un ponte per riuscire a fare in modo che il nostro ambiente più grande, il nostro piccolo grande mondo possa migliorarsi.
Sì, in effetti a volte si commette l'errore di legare tutto soltanto a quel breve momento di vita, piuttosto che soltanto, ecco, all'oratorio, soltanto a quel gruppo, e si perde poi la dimensione dell'apertura, quella in cui appunto le varie esperienze, tra cui quella dell'oratorio, diventa ponte per un'esperienza più grande e importante, perché è chiaro che l'oratorio ce lo insegna questo, tutta la riflessione sul cammino dell'oratorio, l'oratorio deve a un certo punto lasciare andare i ragazzi, altrimenti non fa bene il suo lavoro. Lasciarli andare non significa però farli disperdere, significa consegnarli ad una comunità più grande che, dove possono continuare a vivere la loro esperienza di vita e di fede. Ecco, probabilmente questo è il fine ultimo dell'oratorio e quindi anche delle varie modalità oratoriali da sperimentare.
Significa consegnare alla nostra società onesti cittadini perché buoni cristiani, cioè perché di fondo hanno imparato, abbiamo imparato un'etica, una moralità, che sono parole ormai quasi dimenticate, che ci permettono di alzare la qualità umana, perché a modello di quella divinità umana che è Gesù. Allora questo è il passaggio che dobbiamo provare a fare. Ti consegno o rimani nel mondo, ma non del mondo, ci diceva, no? Allora questo, se noi riuscissimo attraverso questa dimensione laboratoriale, ecco, ad allargare i cuori dei ragazzi, che loro stesso si sentano spinti verso l'esterno, ma con questa tensione bella che hanno vissuto, allora veramente possiamo ritrovarci in un oratorio che è vivo, che è vitale, che è generativo, cioè che genera delle persone nuove, degli onesti cittadini e dei buoni cristiani.
Ti pongo un'ultima domanda, o meglio ti dico una, diciamo una riflessione, una frase sulla quale mi farebbe piacere una tua battuta in merito. L'idea quindi di vivere i laboratori non come uno strumento per far crescere l'oratorio, ma come oratorio pratico per far crescere poi i ragazzi. Non so se sono riuscito a spiegarmi.
Certo, no, è chiarissimo. Come dire, il punto delle nostre azioni educative, il motivo per cui noi lavoriamo, studiamo, fatichiamo, ci mettiamo le mani nei capelli ogni tanto, programmiamo, progettiamo, non sono mai le cose, sono sempre i ragazzi. Se noi perdiamo di vista questo, possiamo chiudere la serrana domani mattina, il portone domani mattina. Se invece rimane il centro dei nostri pensieri, rimangono i ragazzi, tutto ciò che diventa strumento per il loro bene è uno strumento da abbracciare. E quindi torniamo al punto di partenza, che il pensiero dell'oratorio, non so, dico di più, l'oratorio è, non è un pensiero, l'oratorio è la persona che incontro, è la relazione che instauro. E quindi nella dimensione della relazione umana ci sta dentro tutta il pensiero di Don Bosco, che era la ragione, la religione e l'amore e violenza, che passa attraverso le mani di un educatore, di un prete, di un consacrato, che è lì per lui. Ecco, e quindi torniamo alla dimensione dell'umano, torniamo a guardarci in faccia e a dirci che siamo noi l'oratorio, noi e il bene che c'è in mezzo, che è la relazione in termini sociali, diciamo così, ma che è il buon Dio in termini spirituali.
E avevo detto un'ultima, ma l'ultima forse è questa, perché mi hai dato un altro spunto interessante. Superando quindi l'idea di un oratorio che debba semplicemente far conoscere alcune cose riguardanti la dottrina cristiana o tra virgolette, utilizzo questo termine, spero non improprio, ecclesializzare o clericalizzare i ragazzi, quindi oltre questa idea, l'oratorio accoglie anche ragazzi di altre idee, culture, religioni e quel che sia, e a volte il laboratorio li prepara ad una conoscenza apparentemente umana e pratica, che può essere anche quella di un semplice lavoro o di una capacità. Ecco, quanto è importante nell'idea antropologica cristiana, quanto è importante che le persone sperimentino la conoscenza di Dio, a volte senza rendersene conto, attraverso la conoscenza della propria umanità.
Su questo dobbiamo essere proprio bravi noi. Noi che pensiamo, noi adulti che pensiamo, che abbiamo in mente questa esperienza, dobbiamo essere bravi noi a rimanere in equilibrio tra il desiderio grande che è, come dire, la missione della Chiesa, che è quella di evangelizzare. La Chiesa nasce come missione importante di portare la buona novella a tutto il mondo, e quindi di rimanere fedeli a questo e contemporaneamente avere le braccia aperte per accogliere la diversità. E questo vuol dire cominciare a immaginare o continuare, non cominciare, perché già tantissime esperienze di chiesa c'è, continuare a immaginare di toccare la parte umana della nostra divinità, perché venga riscoperta un po' alla volta la parte divina dell'umano, da parte del ragazzo. Quindi manteniamo la barra dritta nella proposta di fede, cioè non sveliamo la nostra maschera, non tiriamola via per paura che la gente, teniamo forte l'identità cristiana, perché è quello che ci dà la possibilità di mostrarci belli e appetitosi. Una persona che entra in un ambiente contento, felice, armonioso, gioioso, in virtù del fatto che si riconosca forte della propria storia, rimane affascinato. Perché i ragazzi delle altre religioni continuano a venire in oratorio? Non solo perché non ce ne sono di quella religione, ma perché l'oratorio è prettamente cristiano-cattolico, fa parte della nostra storia. E quindi se noi offriamo l'immagine di Gesù, l'immagine di Don Bosco, possiamo tradurlo, come dire, nella vita dei santi, che fosse più facile, ecco, offriamo un'immagine di uomo felice. E quindi torneranno per questo incontro qui, poi si faranno delle domande, poi lì c'è la grazia, la divina, che, come dire, la provvidenza che scaverà nei loro cuori. Però potranno sempre dire: lì mi sono sentito voluto bene, lì mi sono sentito accolto. E questo per noi è una chiave che apre il cuore dell'uomo.
Sei stato più che illuminante.
Allora ti ringrazio, figurati.
Grazie davvero, siamo riusciti a rubarci questo tempo tra una cosa e l'altra, ma ce l'abbiamo fatta.
Don Giuseppe, per me è una cosa preziosa. Io ti ringrazio e ringrazio gli amici che, come dire, hanno spinto per questa occasione, perché mi permette, oltre che a permetterci, permette anche a me di poter fare dei pensieri in più, e mi fa tanto bene. Quindi ti ringrazio. Ringrazio io
Siamo
te.
noi che ringraziamo te e ci diamo appuntamento alla prossima puntata, nella quale affronteremo qualche altra tematica importante.
Ti ringrazio, ciao a tutti, a presto.
Ciao, grazie, ciao Matteo.
Ciao, ciao.